been polarized. Fist raised in anger, staring down, don't meet the eye. Everyone's a stranger, thousand tunes ringing in my ear. No time for conversation, thousand channels wired to my brain. No thought, just sensation. Don't look at me, can't you see? I don't wanna talk to you. I'm plugged into the world, I'm wired but disconnected.
Oh, accordai. N puntata, innumerevole puntata. Questa sera nel garage di Accordai abbiamo deciso di andare un po' a braccio nella descrizione degli argomenti. Arriveremo magari anche fra qualche puntata in realtà al sodo, che vuole essere un po' i malware, quello che vi guizza nei cellulari e nei computer e vi crea insospettati e indesiderati di solito effetti. E però esatto, la puntata di oggi la stiamo partendo da molto lontano, e allora abbiamo detto, vabbè, abbiamo parlato di web, di linguaggi di programmazione, di architetture e di servizi come XMPP oppure protocolli, anzi, e servizi come Conversation, eccetera, la posta elettronica su altri protocolli ancora. Va bene, e partendo dai linguaggi di programmazione, uno che ci può fare in questo web tutto pieno di protocolli, si può scrivere degli scriptini che facciano delle cose in automatico. E qua la nostra pagina di Wikipedia, la nostra wikipediana non c'è,
per un po' credo non ci sarà.
La salutiamo via radio.
Ma l'andremo presto, l'andremo presto a molestare nei mari. Tra i mari, no? Nausica, i viaggi, le cose. Comunque, la pagina di Wikipedia non se la leggerà Nausica, ma uno script è un programma scritto in un qualsiasi linguaggio di programmazione e che automatizza delle cose, no? Perciò,
il minor numero di righe possibile, esatto, con cui tu puoi fare un'azione. Dirgli di fare un'azione, scritta in un linguaggio di programmazione, poi verrà compilato, interpretato da qualcosa e fatto dalla macchina.
Sì, esatto. È un programmino agile che serve a fare un compito semplice, di solito lo scrivi perché ti ritrovi a fare sempre la stessa operazione a mano, allora scrivi uno script perché lo faccia lui, senza che tu fai niente.
Esatto. Come diceva un mio amico, se devi fare la stessa operazione ogni settimana, ogni giorno, fatti uno script.
Perdi un po' di tempo, usa questo tuo tempo per scrivere delle parole in un linguaggio di programmazione che può essere il C, il JavaScript, il Java, il Bash, quello che vuoi, e che facciano un automatismo. E che cosa succede se, unito all'automatismo, ci mettiamo un protocollo in internet e iniziamo a utilizzare la rete?
Ci sono script specifici che fanno cose specifiche. Ad esempio, ci sono i bot. Sono i bot?
I bot, stavamo dicendo appunto, sono dei programmini che ti possono utilizzare la rete e per fare funzioni automatiche. Uno classico è lo spider, per esempio, che è un bot particolare che va a ricercare i link, gli URL, e quindi leggendosi le pagine da URL a URL, saltando da un nodo all'altro, si indicizza tutti i contenuti. Questo lo usiamo tutti i giorni, più e più volte al giorno, ne abbiamo gli usufrutti, non noi, ma cioè tramite Google, che avendo utilizzato i suoi spider, spesso tutti i siti internet preparano degli appositi file, magari txt, appositi bocconcini per lo spider che arriva lì, se lo legge ha già un suo riassuntino di tutto il sito.
Certo, perché l'indicizzazione è quella che permette di cercare nei motori di ricerca, perché Google è così efficiente, perché quando cerchiamo le cose su Google i risultati vengono così bene, a parte per la bolla di ricerca di Google, anche perché Google ha indicizzate, ha salvate e memorizzate una quantità di pagine molto molto grande, maggiore di molti altri motori di ricerca che esistono e che funzionano.
Aspetta, hai detto bolla di ricerca di Google, cosa intendevi?
Oddio, ma forse ne abbiamo già parlato. Google, specialmente se quando facciamo le ricerche siamo loggate con il nostro account di Google, Gmail, Google Plus, quelle cose lì.
Drive.
Abbiamo una bolla di ricerca, abbiamo un profilo, il nostro profilo, che viene collegato alle nostre ricerche, no? E quindi i risultati che otteniamo vengono filtrati in base alle preferenze. Questo avviene
in base a quello che Google sa di noi.
Oppure esatto. Sa già che sei in Italia, sai già che sei a Bologna, sai già esatto. Che frequenti alcuni posti, che vai in palestra e spendi i tuoi soldi al cinese.
Esatto, e questo anche se non sei loggata, appunto, si mantiene tracce del tuo IP e di tutta una serie di altre configurazioni che rendono questa cosa facile. Perciò se io a Bologna scrivo come arrivare allo stadio, avrò molte probabilità di trovare lo stadio del Bologna e non lo stadio di qualsiasi altra città italiana,
sì.
No?
Certo.
Oppure il nome del ristorante cinese ti riporterà il ristorante cinese di Bologna. E quindi sì, Google ti filtra i dati. E
prima di filtrarli fa comunque una ricerca nella sua indicizzazione.
Volevo finire questa cosa perché è una cosa che è comoda quando cerchiamo delle cose immediate, ma che ovviamente poi va a
chiudere la tua visuale.
Esatto, a chiudere, perché se tu cerchi un'informazione che non è di uso pratico, no? Come sto cercando un posto dove andare, ma è un'informazione di tipo anche cognitivo, che stai cercando informazioni su un tale argomento, quelle informazioni saranno filtrate in base a quello che tu pensi già e quindi troverai delle cose che saranno molto più simili al tuo modo di pensare e ti chiuderanno tutta un'altra uno spettro di possibilità ampio,
differenti fuori dagli schemi delle ricerche che hai fatto in precedenza o del tuo account, delle pagine esatto. Che hai visitato, eccetera eccetera. Tutte queste pagine visitate invece da sto spider, da questo bot,
quindi
c'è uno scriptino,
quindi ce li possiamo immaginare come dei ragnetti che corrono sui link della rete per conto di Google e che scoprono informazioni sui vari siti,
in una delle otto zampe, la penna nell'altra, e si segnano tutte le cosine. Quindi quando tu fai una ricerca, prima di filtrartela, comunque lui controlla in questo database enorme che si è fatto di delle informazioni riportate da questi ragnetti e ti serve su un piatto bianco della pagina web la informazione richiesta. Ma questi sono già piuttosto moderni, ne esistono di tipologie molto molto antiche che hanno infettato il web o addirittura il pre-web, o addirittura ancora anche è bello andare a vedere come quando negli anni 70 non pensavano proprio possibile il replicarsi e l'infettare altri computer. Anzi, le reti erano proprio agli albori. Ci sentiamo un pezzo musicale e poi ne riparliamo.
Ne riparliamo.
Fine, no one. I don't feel fine. I do nothing all the time. I wanna be a machine, a steely queen, at least something in between. So operator, I need an exit. Oh operator, get me out of here. Can't you see? I don't want to be, I don't wanna be controlled by fear.
Azzeccatissimo, stavamo proprio parlando di questi piccoli pezzettini di programmi che girano su e giù per la rete raccogliendo informazioni da utilizzare nei motori di ricerca. Fanno parte della categoria bot.
Sì, 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 questi ragnetti che vanno in giro e cercano informazioni per Google e gli altri motori di ricerca si chiamano spider. Però fanno parte della categoria più grande, che sono bot, quindi programmi generici che svolgono
script
che sì, svolgono compiti automatici e in questo caso sono anche in grado di replicarsi, cioè sono in grado di copiare, di creare un'altra copia del loro codice e di installarlo su un altro computer.
In alcuni casi che sono UORM. I bot abbiamo detto che è abbreviazione di robot,
sì,
però è
sì,
solo
sì.
Bot.
Bot.
E, i UORM sono la prima teorizzazione di dire facciamo... proviamo che possiamo passare da un computer all'altro sfruttando la rete e possiamo replicarci, autoreplicarci.
Sì, in buona sostanza agli albori della rete, quando ancora infatti parlava di ARPANET, non di internet, e gli hackers facevano le cose solo per vedere se erano possibili.
Ed erano i primi anni 70 quando Bob Thomas ha provato
uno di questi sperimentatori per il semplice gusto di dimostrare quanto potente fosse la programmazione. Siamo nei primi anni 70, quindi di computer ancora non ne girano molti, c'è ARPANET.
Internet non c'era.
Internet non c'è, quindi ci sono piccole isole di computer collegati tra loro e scollegate da tutto il resto. E allora lui, per mostrare quanto potente sia la programmazione, ha scritto questo programma che era in grado di trasferirsi da computer a computer, magari fare spuntare una, faceva solo spuntare una scritta: io sono The Creeper.
Catch me if you can.
Catch me if you can. Catturami se ce la fai. Non faceva molto altro.
Però è il primo worm considerato quanto tale, e in seguito al quale nasce il primo antivirus della storia, che era The Reaper, il mietitore, che semplicemente saltava anche questo di computer in computer per cancellare il creeper.
L'altro worm, quindi esatto. Due tipologie differenti, comunque auto replicanti.
Esattamente. E a fine anni 80 invece cosa ci chiedevamo?
Ci chiedevamo se tutti questi bot fossero malware oppure se tipologie, no, non tutti i bot sono malware, forse probabilmente neanche tutti i worm sono malware, dipende un po' da come lo si scrive. Sicuramente non pensava che capitasse quello che è capitato Robert Morris quando scrisse il Morris Worm,
che è uno, appunto uno dei primissimi worm anche questo, però saltiamo di una decade avanti negli anni 80, e anche lui non lo scrive con intenzioni malevole, ma scrive questo codice per vedere quanto grande era la rete nella quale stava. Appunto, siamo sempre a reti isolate, reti universitarie isolate da tutte le altre. E quindi lui scrive questo codice che doveva andare in giro da computer a computer, replicarsi, per vedere quanti computer erano collegati. Lo fa sfruttando varie vulnerabilità del codice, e quindi
non con intento maligno, ma sicuramente con una certa malizia e determinazione nell'arrivare a fare quello che voleva. Il Morris Worm ha potuto replicarsi e aveva in realtà anche pensato a un dispositivo di contenimento, nel senso aveva pensato che in realtà nelle macchine già infettate dal Worm non si andasse a ricopiare di nuovo, soltanto che per paura di una ritorsione o di un possibile modo di essere rintracciato dai sysadmin dell'epoca, quindi dagli amministratori di rete, di sistema dell'epoca, che una volta scoperto avrebbero potuto contrastarlo, aveva detto al software: guarda, se nella macchina sono già installato, però ogni set reinstallami lo stesso, anche se ti dice che ci sono già installato. E questo nelle macchine di allora, erano gli anni 80, nell'88, in realtà le ha imballate, gli ha completamente riempito l'hard disk in pochissimo tempo.
Sì, perché sì. Noi prima abbiamo parlato di DDoS o di DOS. DOS sta per Denial of Service, e significa sostanzialmente che tu fai spegnere il computer con cui ce l'hai.
Un sovraccarico
di una qualsiasi delle risorse, o la memoria, o la RAM, o il processore, basta che qualcosa finisce così il computer si spegne.
Esatto. Di tutti i computer attaccati nella rete, cioè in quel momento era una rete locale di un'università, ha riportato al fatto che di una rete comune come abbiamo adesso equivarrebbe a riuscire a spegnere internet, esatto, per diverse ore.
Esatto. Infatti questo...
E questa cosa non passò effettivamente
inosservata. Causò un danno potenziale molto grosso.
I computer infettati dicono che furono sui 6.000, e Morris ha anche la sfortuna di essere stata la prima persona che è stata condannata per frode e abuso dell'uso dei computer.
Poverino.
Nel codice statunitense, ovviamente. Poi è diventato comunque lui ricercatore.
È andato a lavorare al MIT.
Certo, lui comunque riportava come motivazione di voler provare il fatto che le fossero inadeguate le misure di sicurezza e la privacy e la... e il modo in cui venivano utilizzati i computer in quel periodo. L'ha provato molto praticamente.
Ci ascoltiamo un altro pezzo, direi.
E ci risentiamo dopo la musica.
Yo soy la perra de tu ciego y tengo hambre y cabreo suficiente para repartir por kilos. Soy la zorra que devora con astucia cada parte del pastel que considero injustamente repartido. Soy la viuda del cabrón de mi marido, la puta empoderada que coge la metralleta. Harta de cadenas se desata de su nudo con un tiro en la nuca para aquel que se lo aprieta. Que el machismo mata mucho más que ETA y cada bestia con su treta va buscando a qué arrimarse. Con un sucio interés, una estrategia que me irrita. Por eso soy la gran hija maldita de mi madre, madre. Soy toda sin ninguna en cualquier parte. Soy cada trozo de este corazón hecho pedazos. Soy la rabia de mis hermanas de sangre defendiéndose del mal con estas piernas y estos brazos. Soy la que nunca visteis más allá, la que estaba por llegar mientras mirabais a otro lado. Soy la voz que pone en duda tu verdad. Soy una bala más en la boca del patriarcado. Soy la presa insurrecta irreductible, encerrada por creer en un mejor mundo posible. Blindan sus ideas pero algo se les escapa, que su lucha es más férrea que la reja que la atrapa. Soy el puño en alto de todas las compañeras que han sido silenciadas dentro de la propia lucha. Por esos que te dicen mientras alzan su bandera: mujer, si no luchas nadie te escucha. Soy la que no atiende ni a peros ni a detalles, porque he vivido el miedo de andar sola por la calle. Soy la que rompe los silencios del amigo, porque son peor castigo que el grito del enemigo. Soy la exagerada, la que nunca consideras, a quien tomas por inútil y planea tu sentencia. Soy la castigada de por vida, culpable mala madre que no quiere traer hijas a este fraude. Soy la misma Eva reencarnada, la que muerde la manzana y no piensa dejar nada. Soy la que no quiere estar libre de pecado y que rechaza un cielo que la obliga a estar callada. Soy cada cuerpo despojado de derechos, cada útero que quiso y no pudo decidir. Aquellos que los usan para su propio provecho son los mismos que deciden, pero no van a parir. Soy la que toma las riendas de su vida y soporta las pedradas de una sociedad maldita, maldita, como aquella que se cuestionó este orden y acabó enterrada dejando su ira escrita. Yo soy la que empuñó el cuchillo cuando bajo gritos golpeaste para someter. La que ante la duda prefirió ser viuda y clavo profundo para no volverte a ver. 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 Y clavo profundo para no volverte a ver.
E ci siamo ascoltate La Ira, che è un gruppo femminista di Madrid con Soy. E
si parlava di bot.
Si parlava di bot, di,
bot,
di spider, di bot. E allora, che cosa sono i bot? Sono
codice.
Sono codice, script automatizzato per fare cose che gli esseri umani si rompono di fare, sostanzialmente. Che vengono utilizzati spesso nelle reti, in internet, e che a volte assumono anche comportamenti non proprio simpatici. Sono programmi che spesso in internet si fingono esseri umani e cercano di comunicare o comunque fanno finta di essere esseri umani. Un esempio molto banale, non so se a voi è mai capitato, ma su Skype si viene aggiunte da persone con delle foto, con dei nomi che ti provano a contattare. E se tu provi a rispondergli, vedi che le risposte che ti danno, cioè che loro seguono uno schema di conversazione tipico: ciao, come stai? Ma di dove sei? E se tu gli provi a dare delle risposte che non combaciano o gli fai delle domande, loro non stanno proprio sul pezzo, no? Quindi sì, si fingono esseri umani veri, però sono distinguibili se c'è un minimo di interazione, no? E però questi bot in realtà, appunto,
sono di tanti tanti tipi. Questa tipologia, dicevamo, ce ne possono essere anche per mandarti pubblicità,
per sì,
tantissimo.
Anche il profilo fake su Facebook, che ogni tanto mette dei post così che sembrano avere un filo logico, un esempio di bot.
Esatto, e soprattutto sono anche quello, molte volte in realtà sono ci sono le sono codice che si replica ed entra nelle macchine e crea quelle chiamate botnet, che sono reti di bot che molte volte sono computer infetti di codice che si autoreplicano, come i worm che abbiamo visto prima.
E riesce a installarsi, quindi ad avere dei privilegi dato il computer,
esatto,
a seconda del vostro sistema operativo.
E riesce a fare anche cose, ad esempio reti di bot vengono utilizzate per fare gli attacchi di DOS di cui parlavamo prima, no? Quindi adesso, nel 2017, per fare gli attacchi di DOS bisogna sovraccaricare i server con una quantità di informazioni molto molto grossa che viene data da
generata da altre macchine.
Che viene generata da altre macchine. Non tutte queste macchine sono consapevoli, anzi, molte volte queste reti di bot sono fatte di computer di gente ignara, come me, come te, come voi.
Che magari è Windows.
E che è soggetta a questi attacchi.
Sì.
E ultima, direi, ultima cosa che si può dire sui bot, che appunto molte volte queste botnet vengono utilizzate anche nei social media per ad esempio su Twitter vengono utilizzati molto spesso i bot per utilizzando gli hashtag e far diventare trend topic alcuni appunto argomenti, oppure invisibilizzare altri argomenti creando rumore, cioè creando dei Twitter con quell'hashtag che però parlano di tutt'altro, no? È una cosa che è successa in Messico, ad esempio, in questioni di politiche presidenziali del presidente del Messico, è successa questa cosa, che appunto sono stati manipolati i flussi di informazione, no? Perciò vediamo come queste tecnologie sono multiuso
e a seconda dei vari ambienti dove si manifestano i bot vengono trovate anche delle tipologie dell'altro software che li contrasta, anche per esempio nel web, appunto, di bot che magari sfruttano le pagine web oppure cercano di caricare contenuti su varie piattaforme per fermarli, appunto, anche per arginare degli attacchi in questo modo di DOS per richiesta a sovraccarico del servizio. Che cosa fanno? Esistono altri software, come per esempio quelli che quando cerchi di fare un login, un upload, ti domandano: vedi l'immagine qua sotto? Che
sei veramente
tutta
un'umano?
Storpia, deformata. Sì, sei davvero un umano? Scrivi cosa c'è scritto. E in quel modo cercano, dato che il riconoscimento del codice il riconoscimento di parole, lettere, numeri attraverso un'immagine non è ancora una capacità con un algoritmo rapido e facile da fare per tutte le macchine, soprattutto se questi segni sono un po' danneggiati e distorti, mentre per gli esseri umani è una funzione cognitiva normale, insomma, ci è stato insegnato, ma siamo piuttosto rapidi.
E quindi è un modo facile di distinguere macchine
certo,
e persone.
Certo, se ne accorgono in tanti altri modi, controllano se il movimento del mouse c'è, se c'è un mouse, se la macchina ha un'interfaccia grafica, hanno tanti modi già per cercare di comprendere se dall'altro lato c'è soltanto un software o se ci sono degli esseri umani. Il
Però...
più comune è, si chiamano tutti dispositivi CAPTCHA.
Esatto, e come funzionano i dispositivi CAPTCHA?
E però
appunto questi dispositivi CAPTCHA che dicevi tu, in realtà le informazioni come le prendono? Come fanno a raccogliere le informazioni per essere sicuri di questa cosa?
Nel senso, loro ti fanno dei test di domande che reputano facili per te. che possono essere dall'associare immagini, dal riconoscere delle cose nelle immagini, da fare delle somme algebriche, anche se questo in realtà è facilmente aggirabile, e cose simili. E chiedendoti queste cose, loro confrontano se il risultato è corretto, è la risposta che si aspettavano oppure no. Quindi loro attingono da un database di risposte giuste, diciamo, al quesito, ma in più accrescono anche le loro conoscenze, perché ponendoti magari più domande di seguito, come per esempio quando Google ti chiede di in queste 8 immagini quali sono i cartelli stradali,
scegli i cartelli stradali,
lui lì ne sta conoscendo solo in 2 o 3 punti la risposta giusta, nell'altro accresce la conoscenza delle sue macchine, un po' come anche dicevamo prima, non so, gli spider o altri bot facevano.
Il tempo stringe
e
vi leggiamo queste 2 inquietantissime righe. Questi bot migliorano di anno in anno ed è sempre più difficile distinguere un bot da una persona vera.
Sarà vero? Non sarà vero? Ne parleremo. Ciao.
Ciao.
Sit next to me, I don't care. Look, don't you touch. Your presence here is just a fact. And to me it don't mean much. Face to face is not my